Pedemontana è un'autostrada. È un'autostrada che dovrebbe essere realizzata a nord di Milano su un asse est-ovest. Dovrebbe collegare o attraversare tre province a nord di Milano, da Varese, un pezzettino della provincia di Como e la Brianza, provincia di Monza e Brianza. E poi, scavalcando Monza, si collega all'autostrada Milano-Venezia. In realtà è improprio dire che è solo un'autostrada, perché Pedemontana è un sistema viabilistico che, oltre a questo tronco centrale che è lungo circa 87 chilometri, ci sono una serie di opere e di diramazioni connesse, per esempio la Varesina bis, per esempio la tangenziale che va verso Como, che ne fanno proprio un sistema viabilistico, anzi tecnicamente si chiama proprio sistema viabilistico pedemontano. E non solo, ma oltre alle opere che è già previsto che si debbano sviluppare dal tronco centrale, se ne stanno già ipotizzando altre, ad esempio quella che da Cassano Magnago scenderebbe Gallarate, Samarate e andrebbe a Malpensa. In teoria non è un'opera che fa parte del progetto iniziale, però di fatto, con un'autostrada di questo tipo lanciata su questo asse est-ovest, inevitabilmente se ne produrranno altre, perché la prima cosa che si farà è: però già che ci siamo, perché non colleghiamo da qui a qui, da lì a lì? Quindi si disegna proprio un sistema che si abbatte sul territorio, ipoteticamente infinito. Si è cominciato a parlarne alla fine degli anni 50 addirittura, e non ci vuol molto a capire che era anche un po' diverso il territorio, era un po' diversa la mobilità, per cui fare un'autostrada oggi pensando di risolvere problemi di traffico è insensato, perché ci sono aree in cui ormai il traffico automobilistico è strutturalmente congestionato. Quindi anche per questo parlo di un sistema potenzialmente infinito, perché dopo questa autostrada prima o poi qualcuno dirà: beh, ma ce ne vuole un'altra un po' più su, un po' più giù, perché questa si intaserà molto presto. Lo stato attuale dei lavori è questo: l'autostrada è divisa in tratte. Fino ad oggi hanno quasi completato la prima tratta, quella che interessa la provincia di Varese e che collega di fatto due autostrade già esistenti, la A8 e la A9, quindi la Milano-Chiasso e la Milano-Laghi. La battaglia, la questione che si sta venendo fuori adesso è per il pezzo successivo, cioè la tratta tecnicamente B1 che si allunga verso la Brianza, poi da lì, precisamente allentate sul Seveso, dovrebbe scendere sovrapponendosi per un pezzo alla superstrada Milano-Meda, quindi quella sparirebbe sepolta da un'altra autostrada a 6 corsie, in certi punti 8, e poi da lì girare di nuovo a est verso Monza. Problemi di un'autostrada del genere si immaginano intanto il consumo di suolo, perché da sole queste autostrade si mangiano quello che rimane delle aree verdi di una delle aree più urbanizzate d'Italia, e quindi gli ultimi boschi, le ultime aree agricole sono destinate a scomparire. I paesi che una volta erano paesi adesso in realtà sono uno addosso all'altro, sono una sorta di periferia di Milano che arriva fino al confine svizzero quasi, e quindi quello che rimane tra un comune e l'altro viene mangiato dall'autostrada, che infatti fa proprio lo slalom, solo che nel fare lo slalom comunque entra in aree abitate e comunque dall'altra parte si mangia il poco verde rimasto. Tra l'altro un'autostrada così non è che è soltanto il nastro autostradale, perché ci sono autogrill, sono previsti svincoli, alcuni dei quali enormi, lo stesso svincolo della A9, quello quasi ultimato, all'altezza di Lomazzo, che poi è il posto dove faremo a breve la manifestazione domenica prossima. Si sono già mangiati per esempio lì a Lomazzo un bosco della Moronera, che era un bosco di gelsi molto bello, e sparito, completamente inghiottito. Un altro problema peculiare è che in una parte non piccola il tracciato dell'autostrada entra nelle zone che erano state investite dall'inquinamento della diossina nel 76, quando c'è stato il disastro dell'ICMESA di Seveso, che non è solo a Seveso ma riguarda 5 comuni per una lunghezza di molti chilometri, e insomma è come una grossa elisse, diciamo, che da Seveso scende più o meno verso Milano per una decina di chilometri, largo in alcuni punti 3-4 chilometri. metri, quindi la superficie interessata dall'inquinamento della diossina è vasta. La diossina, apro una parentesi perché vale la pena farlo, è ancora lì, cioè nel senso che la diossina si era estesa su un'area vasta, quello che, come l'ho descritta prima. A suo tempo la mappatura dell'inquinamento fatta dalle autorità nel 76 aveva individuato l'area a inquinamento grave, chiamata zona A, in una parte molto piccola del territorio investito. Tutti sapevano che era una forzatura perché si fermava, guarda caso, proprio dove c'era la superstrada Milano-Meda. Se tu vai a vedere le mappature è come se la nuve, anziché disperdersi come una nube, era dritta e si fermava lì. Una parte molto più ampia era stata dichiarata inquinata, ma a livelli, come dire, sopportabili, accettabili. In realtà studi fatti successivamente, rilievi fatti successivamente, mostrano che i livelli di inquinamento più grave sono su tutta l'area. La diossina negli anni, siccome non è solubile con l'acqua, è scesa sotto di 20-30 cm sotto la superficie, però è lì. Se tu vai a scavare per fare la sede autostradale, metti per aria una quantità enorme di polveri inquinate da diossina. Tra l'altro sono cantieri molto grandi, su un tracciato molto esteso, che dureranno mesi e mesi, se va bene, se no anni. E quindi per anni o per mesi come minimo ci sarà la dispersione di polveri contaminati da diossina e noi per la seconda volta saremo esposti a questo pericolo. La situazione è questa, insomma, adesso i lavori sono arrivati all'intersezione con la 9 e hanno cominciato dall'inizio di marzo a fare quelli della tratta successiva. Hanno già cominciato a picchettare, a spianare, hanno già abbattuto altri boschi sul tracciato. Per chi è della zona, il bosco del Battu a Lazzate, che anche qui è un altro bosco vero, insomma non erano parchi, parliamo di boschi rimasti, anche quello è stato già, sono già stati abbattuti gli alberi, e quindi si sta avvicinando appunto all'area che ho detto prima. Diciamo che un po' per nostra fortuna hanno parecchi problemi economici, perché allora questa autostrada doveva essere costruita con 20% capitale pubblico e 80% contributi privati, banche eccetera, i soliti che stanno dietro queste operazioni. I soldi pubblici sono già andati tutti nella prima tratta realizzata, i privati non li mettono perché probabilmente anche loro non è che ci credono così tanto e comunque preferiscono aspettare che li metta il pubblico, quindi adesso hanno cominciato ad avere seri problemi per finanziare l'opera, tant'è vero che proprio alcuni giorni fa la società Pedemontana, che è quella che sovrintende la realizzazione, ha minacciato di bloccare i cantieri perché il governo non ha sbloccato 400 milioni. Insomma, hanno problemi di questo tipo che un po' li rallentano e, come dire, indeboliscono anche l'immagine, no, della grande infrastruttura fondamentale che finalmente il governo del fare, la regione del fare, tutte queste balle qui devono realizzare. Sono degli studi fatti da Università di Castellanza, al Dipartimento di Studi Logistici, che aveva fatto, e non era neanche l'unico, c'erano già stati degli studi analoghi un paio d'anni prima, comunque sono studi fatti tra il 2010 e il 2012, che fanno un'analisi approfondita proprio del territorio, delle infrastrutture, e disegnano, dal loro punto di vista probabilmente auspicano, l'esistenza di una regione logistica milanese che dovrebbe andare, secondo queste proiezioni, dal nord dell'Emilia, quindi da Piacenza, fino al confine con la Svizzera, e a est e a ovest tutto il nord-est, bergamasco, bresciano, e fino al Piemonte. Ovviamente è un'area disegnata da queste infrastrutture, non soltanto la Pedemontana, ma anche la TEM, anche la Brebemi, anche la tratta lombarda del TAV, e ultimamente ci posso aggiungere il progetto dell'Alp Transit, cioè quella, si parla di questa ferrovia tra Milano e il confine svizzero verso il Gottardo, cioè non è semplicemente un trenino, insomma devono quadruplicare la linea ferroviaria. Ci sono dei punti in cui probabilmente è un po' un progetto ancora da capire come faranno eccetera, però, come dire, sicuramente c'è chi ha un disegno più ampio che vuole sviluppare, che spinge verso la vocazione logistica del territorio. Cioè, una volta venuto meno la preminenza dell'industria manifatturiera, adesso che non c'è più niente da costruire se non un'autostrada perché il suolo se n'è andato tutto, rimane appunto questa funzione logistica da assegnare a questo territorio. Tra l'altro, dove stiamo noi? Ad Desio, che è uno dei comuni dove ci sono i comitati, Desio è indicato come una porta logistica di questa rete più ampia, quindi è anche un modo per far girare quattrini e subito, poi relativamente, perché poi i problemi li ho accennati prima. Però certamente va visto in un quadro più ampio. Quando io dicevo che era un'infrastruttura inutile, non lo dicevo da un punto di vista più generale, lo dicevo dal punto di vista di quello che viene raccontato alla gente che abita lì, che gli si racconta: ah, ma guarda che con l'autostrada poi non fai più la coda, ci metti un attimo a andare al lavoro, ci metti un attimo se sei un piccolo imprenditore che col furgone consegna le sue cose verso la Bergamasca, ci metti molto meno. Se tu vai sul sito di Pedemontana Lombarda, la grande spot è che da Orio al Serio a Malpensa ci metti 20 minuti di meno. Da questo punto di vista è una sciocchezza, però se la inquadriamo in questo senso, il disegno è quello lì, è quello di, come dire, sovrapporre al territorio un reticolo potenzialmente infinito di infrastrutture di questo tipo. Ecco perché è importante capire il sistema viabilistico pedemontana e capire che già si stanno diramando altre sottoautostrade, peduncoli, tangenziali, cioè è già così. Dei comitati e delle associazioni che avevano iniziato un po' a intervenire su questa storia della pedemontana ci sono da qualche anno, perché da quando si è cominciato a parlare concretamente della realizzazione dell'autostrada si sono iniziati a muovere un po' di comitati, di associazioni, eccetera. Però diciamo che avevano un po' una prospettiva non del tutto chiara, non tutti avevano le idee particolarmente chiare, un po' perché finché rimani a disquisire su un progetto che è ancora sulla carta è un conto, e allora c'è ancora spazio per esempio per chi insegue le compensazioni, queste cose qua, oppure spera di intervenire sul progetto per renderlo meno impattante, tutti questo tipo di prospettive. Un passaggio importante è stato un anno e mezzo fa con la manifestazione che c'è stata a settembre nel 2012, che invece ha visto un po' più significative posizioni di contrarietà netta, che infatti poi nei mesi successivi si sono manifestate e c'è stata anche onestamente una divaricazione, una separazione tra chi sta cercando di perseguire un'opposizione alla realizzazione della pedemontana e chi è andato avanti ancora a sperare di modificarla, migliorarla, eccetera eccetera, magari costruendo il rapporto con il singolo consigliere, il sindaco che ti dà retta, eccetera eccetera. E invece parallelamente pian in pianino la posizione di contrarietà sta anche crescendo, nel senso che adesso di quello si parla, insomma, no? Cioè o sì o no. E quindi questo anno e mezzo è passato a chiarificare queste cose attraverso assemblee pubbliche. Ecco, la prima grossa cosa è stata a gennaio del 2013, un'assemblea pubblica dove avevamo subito chiarito qual era il punto di vista, che si rompeva anche con certe reticenze, si chiamava la pedemontana col suo nome, cioè un attacco al territorio, un attacco alla salute, il rischio di ossina veniva messo giù abbastanza in modo piatto, anche se se n'era già parlato prima e non è che l'abbiamo inventato noi, però chiarire che si trattava di attacchi alla salute e al territorio in modo così esplicito è stato fatto la prima volta all'epoca, ed è stata un'assemblea molto partecipata, cioè salone pieno, gente in piedi, insomma è stata una cosa che ha incoraggiato un po', no? E quindi abbiamo cominciato proprio a lavorare per rafforzare un po' questo tipo di posizione con tutto quello che si riusciva, cioè dall'assemblea pubblica al blog, a costruire una rete di relazioni, andare anche un po' a contattare magari chi sta facendo battaglie simili non lontano da noi, no? L'assemblea Noelcon piuttosto che altre esperienze magari meno conosciute nel giro dei compagni, come quella che si sta sviluppando a Paderno Dugnano, quella sulla Roa Monza, e quindi si arriva alla manifestazione del 22 settembre scorso, che è stata invece una manifestazione piuttosto partecipata, chiara, e da quella manifestazione si è costituito il coordinamento. Adesso la prospettiva immediata è questa manifestazione del 13 aprile, che è importante perché è la prima volta che si farà una manifestazione dove ci sono i cantieri, proprio perché è necessario andare dove la Piedemontana è una realtà, cioè dove è già una ferita aperta, no? Anche se magari lì non abbia, perché lì è quella zona, piccolo spicchio di provincia di Como, che è Lomazzo, paese di Lomazzo, non abbiamo comitati che fanno parte del coordinamento, anzi per la verità c'è un comitato ambientalista, chiamiamolo così, che addirittura rema contro, perché dice che ormai lì la gente non ne vuole più sapere, è inutile che fate la manifestazione qui, anzi la gente, se gli dite che la fermate qui, perché è chiaro, se tu fermi un'opera a metà, chi sta lì diventa il collettore di tutti quelli che vogliono entrare in quell'autostrada, quindi la preoccupazione, ma noi diventiamo, cioè veniamo sommersi dal traffico. Ovviamente noi abbiamo proposto anche delle cose per evitare che sia così, cioè fare in modo che sia uno svincolo chiuso, che non si entra e non si esce sul territorio di Lomazzo, si collegano due autostrade, perché ormai quello c'è già, quindi eventualmente ci sono anche soluzioni di questo tipo. Noi siamo anche andati a volantinare proprio ieri in questo comune e la risposta non è stata così negativa, anzi, come in tutti questi paesi, c'è quello che non gliene frega niente, quello che dice anche che è d'accordo perché così arriva prima non so dove, però tanti che erano contrari, preoccupati da quest'opera, da questa autostrada, però un po' sfiduciati. Allora forse fare un'iniziativa lì può anche richiamare un po' le energie che lì ci sono, ma si sono un po' demoralizzate, ecco. Quindi dicevo, la manifestazione è importante perché è la prima volta che si va lì, cioè laddove c'è proprio l'autostrada, il cantiere aperto, il cantiere che lavora, ed è anche giusto rendersi conto di cos'è un cantiere o uno svincolo come quello che c'è già, messo o a 100 metri dagli abitati, scuole comprese, ospedale compreso, e cosa vuol dire quel cantiere lì in una zona intrisa di diossina. Cioè è importante andarlo a vedere materialmente e capire che la battaglia è lì, la lotta è lì adesso, cioè va spostata sul terreno. Un'altra cosa importante è che anche le manifestazioni scorse avevano visto la partecipazione, non so, di altri comitati come quelli contro la TEM o quelli di Castellanza, Noelcon, eccetera. Però questa volta sono stati fatti dei passaggi insieme, cioè abbiamo fatto anche delle riunioni per esempio con i compagni di Gallarate che si stanno iniziando a occupare di quella nuova autostrada che dicevo prima, la nuova 341. Abbiamo costruito un contatto diretto con il neonato comitato Nuova Resistenza Bis, che è un altro peduncolo che viene giù dalla Piedemontana, cioè in modo non organico ancora, però è stato costruito un pochino più insieme con altre realtà, proprio perché si sta un po' capendo che è un sistema, no, che va contrastato, non è soltanto una cosa che passa sotto casa tua. Compagni pochi, persone che vengono magari da ambiti già militanti, già area degli spazi occupati, ok? Pochi. C'è dentro dal circolo di Legambiente di Desio, che però ormai è sostanzialmente un'eresia rispetto alla Legambiente in generale, al comitato che si riunisce in parrocchia, perché il posto per fare la riunione è lì, cioè lì non ci sono altre possibilità, però cioè, si riesce a fare le cose, si riesce a ragionare, cioè è molto composto, è uno spaccato che lì vuol dire anche questo, cioè il fatto che magari c'è la persona che si riunisce in parrocchia, gruppo che si riunisce in parrocchia, eccetera. Se ci sono dei piani del capitale, grazie al cielo non è che passano proprio lisci sempre, anzi bene o male si trovano sulla loro strada perlomeno dei tentativi di contrasto. Poi non sono tutti all'altezza, non sono tutti efficaci, alcuni sono realtà piccole, però bene o male mi sono reso conto che anche in provincia ce ne sono, e ce ne sono non pochi alla fine, magari alcuni non li conosciamo neanche, però ci sono. io personalmente tempo fa ero molto attivo su quel territorio, con uno spazio occupato che c'era, che adesso non c'è più, adesso non è inutile farla troppo lunga. E poi per molto tempo sono stato molto distante, no? Molto distaccato. Devo dire che poi l'esperienza un po' di avere attraversato un po' anche, non chissà quanto, però insomma di avere visto più da vicino l'esperienza della Valsusa è stato fondamentale, perché se da un lato vedi che quel territorio, per esempio, e quella realtà ha delle sue caratteristiche, ha una sua storia che l'hanno resa comunque un po' più vivace rispetto ad altre parti d'Italia, è anche vero che, diciamo, appunto i compagni, le persone che si sono in qualche modo ritrovate sul percorso della valle, hanno avuto secondo me questa capacità proprio di buttarsi un po' dentro, di stare un po' dentro. Io, perché adesso magari noi abbiamo in mente la Valsusa da dopo Repubblica della Maddalena, ma non è che è stata sempre così, no? Cioè c'è stato anche un lungo periodo in cui non era così immediato intendersi con le persone che erano lì, non tutti. Ecco, questa capacità di buttarsi un po' dentro ho cercato, e alcuni stanno cercando di fare un po' la stessa cosa, no? Quindi per quello ti dico, forse qualche anno fa, se mi avessero detto sì, c'è un comitato che fa le riunioni all'oratorio, avrei detto sì, vabbè, la solita roba della Brianza bigotta. E invece se non ti fai fermare da queste cose, scopri delle possibilità, delle aperture che non sono tanto la gente che ti dà retta o ti segue, perché poi a me non è che interessa essere seguito, né seguire né essere seguito, ma scopri che in realtà puoi comunicare più di quello che pensi, puoi discutere e fare delle cose insieme anche in situazioni inattese. Ti rendi conto che sotto la superficie, sotto le rappresentazioni in cui la gente magari è immersa, e forse anche noi, poi se riesci ad andare oltre, trovi degli agganci, trovi delle possibilità di delle aperture, ecco, delle aperture per me inattese, soprattutto in un territorio come quello, che è sicuramente più pacificato di altri, più piatto magari rispetto ad altri, però dopo tanti anni lì si riesce a dire vediamo cosa succede. Finita l'epoca anni 70, che comunque insomma lì un po' di cose erano successe, compreso tutto il casino intorno alla diossina, dopo lì è stato un po' tutto molto appiattito. Oggi magari hai meno, attorno a te hai meno compagni come te, però hai più aperture, ed ecco perché dico oggi perlomeno si può anche dire vedremo cosa succede. E sono state rimesse in gioco alcune cose, cioè l'idea stessa che un po' di persone che vanno dal pensionato al giovanotto al tuo collega d'ufficio, che comunque decidono che non vogliono subire per forza una cosa del genere, che cominciano a collegare quello che stanno per subire o potrebbero subire ora a qualcosa che hanno già subito, per esempio la diossina, e quindi ricominci anche a avere la necessità di riconnettere le cose accadute in mezzo, il fatto che le persone acquisiscano, come dire, anche determinazione nel dire un no, e quel no diventa la misura del rapporto che continua a esserci, perché sono sempre con, non so, le istituzioni, la politica, eccetera. Cioè non è affatto poca cosa, perché e questo in piccolo si sta un po' producendo. Ti faccio un esempio che non riguarda la pedemontana, ma che a me ha colpito tantissimo, riguarda quella faccenda della Roa Monza. Io con un'altra compagna sono andato qualche giorno fa da loro perché avevo letto che stanno nel punto in cui dovrebbero aprire un cantiere, tra l'altro a breve, stanno facendo Presidio, ma in realtà Presidio è una collinetta che è l'ultima roba verde rimasta in mezzo ai palazzoni tipici dell'Interland, perché Paderno è già pienamente periferia, Interland, milanese, eccetera. E hanno iniziato a mettere le tendine del presidio, sono andati a prendere gli alberi, hanno piantato gli alberelli nella collinetta, l'hanno chiamata la collina dei determinati, e stanno costruendo proprio vita sociale lì. Ma dalla mangiata alla festa, alla gente che ci passa e sta lì, a quello che ci porta il bambino a giocare, cosa che soltanto qualche mese fa non accadeva, era uno spiazzo verde un po' abbandonato. Quella lotta gli sta portando per esempio a questa esperienza che vabbè, non è la Repubblica della Maddalena, però cioè nel cuore di un posto brutto, cioè oggettivamente palazzoni dove è difficile innamorarsi del territorio, no? C'è anche questa variante qua, però uno spicchio di verde è diventato il cuore di un intero quartiere. Tu se vai lì adesso, tutti i palazzoni intorno hanno striscioni appesi alle finestre, ci sono le scritte in giro, striscioni sulle strade, cioè è qualche cosa che io non so neanche se sono compagni quelli che animano sta cosa, non... però è stato una cosa che mi ha anche un po' colpito, perché cioè questa forza e questa determinazione per cui un fazzoletto di terra diventa il tuo luogo e diventa il luogo dove stanno reinventando anche un po' i rapporti tra di loro, tra le persone, non so, a me sembra una cosa forte, anche perché farlo in un posto come la Clarea dove c'erano i Cerbiatti viene anche abbastanza da sé, no? Ma farlo lì vuol dire che quello che sembrava sepolto dopo, non so, le sconfitte, che in quella zona dove c'era comunque una realtà popolare tutto sembrava smarrito per sempre, invece riemerge qualcosa, qualcosa che dici da dove arriva, no?